Analisi. Twin Towers, 13 anni dopo lo stesso nemico, con un nome diverso. Dopo due sanguinose guerre combattute in Afghanistan e Iraq, senza risultati tangibili a fronteggiarci, è ancora lo stesso nemico in civile, secondo i nostri standard occidentali. Ma tra Al-Qaeda e ISIS vi sono anche alcune profonde differenze. Di Giovanni Gozzini. 13 anni dopo l'11 settembre, a che punto siamo? La prima sconfortante impressione è di essere ancora lì. Cambiano i nomi, Al-Qaeda, ISIS, ma a fronteggiarci è ancora lo stesso nemico in civile, secondo i nostri standard occidentali, di matrice islamista, molto più pronto di noi a prendere le armi e a sfidare la morte. Con in più la stanchezza e la conseguente discordia che serpeggia in Occidente dopo due sanguinose guerre combattute in Afghanistan e Iraq senza risultati tangibili. L'ISIS non è Islam. Nessuna religione giustifica le barbarie e l'uccisione di innocenti. Così il presidente USA Barack Obama durante il suo messaggio alla nazione. Obama ha parlato anche di questo. Nel 2001, subito dopo l'abbattimento delle Torri Gemelle, la forza militare che partì per l'Afghanistan alla ricerca di Osama Bin Laden era sostenuta dalle Nazioni Unite e dalla più larga coalizione mai vista nella storia, ne facevano parte attivamente anche Russia e Cina. Siamo poi venuti a sapere dai documenti riservati del Foreign Office britannico che l'allora premier inglese Tony Blair dovette sudare sette camicie per convincere l'allora presidente statunitense Bush Jr. ad andare in Afghanistan invece che in Iraq, dove la Casa Bianca voleva andare subito a completare l'opera lasciata incompiuta da Bush Sr. e regolare una volta per tutte i conti con Saddam Hussein. Fu sempre questa ossessione a determinare poi il fiacco impegno americano nella gestione del dopoguerra in Afghanistan e di fatto a lasciare la porta aperta al ritorno delle fazioni islamiste che raduniamo sotto l'etichetta di talebani. Bush voleva andare in Iraq e lo fece due anni dopo, ma a caro prezzo. La grande coalizione si sfaldò e i motivi addotti per la guerra, le famose armi di distruzione di massa, i legami con Al-Qaeda, la natura tirannica del regime di Baghdad si rivelarono, a parte l'ultima delle clamorose bugie. La Russia, allora debole, di Eltsin si ritirò dalla cooperazione internazionale e così fece anche la Cina. Fino ad oggi non hanno mostrato di voler cambiare direzione e anzi manifestano in più occasioni, la prima in Ucraina, ma anche nel Baltico, e la seconda nel sud-est del Pacifico, atteggiamenti aggressivi. Il presidente americano, chi minaccia l'America, non troverà nessun rifugio sicuro. Estirperemo un cancro come l'IS e lo faremo utilizzando tutta la nostra potenza aerea. Non utilizzeremo truppe sul terreno, e non sarà un'altra guerra come è successo in Iraq o in Afghanistan. Oggi gli alleati di Obama contro l'ISIS sono cambiati. Russia e Cina stanno a guardare, ma senza alcuna simpatia per i tagliagole del deserto. Hanno entrambe, la prima in misura assai maggiore della seconda, minoranze interne e stati vicini a religione musulmana che finora, sono rimaste silenziose senza mostrare segni di contagio. Chi è cambiato, e molto, è l'Iran. Quello che Bush chiamava stato canaglia è diventato dopo le ultime elezioni un partner cooperativo e negoziante non solo nella gestione della propria tecnologia nucleare, ma anche nella crisi siriana e contro l'esercito islamista che marcia in Mesopotamia. Se si seguisse la pista delle armi e dei soldi che vanno all'ISIS, probabilmente scopriremmo stati islamici a confessione sunnita, Arabia Saudita, Emirati del Golfo Persico, impauriti sia dalle primavere arabe del 2011 che finora, sono riusciti ad evitare, sia dalla possibilità di un asse tra Baghdad, dove governano gli sciiti, e Teheran, capace di alterare radicalmente gli equilibri di tutto il Medio Oriente. Qui sta la vera e profonda differenza tra oggi e l'11 settembre di 13 anni fa. Allora Bin Laden fece appello alla Umma, la parola che in arabo indica la comunità dei credenti, senza distinzioni tra sciiti e sunniti, per risolvere tre problemi: la fine del califfato, cioè quello che in Occidente chiamiamo Impero Ottomano e che è stata l'ultima istituzione politica unitaria del mondo mediorientale di lingua araba e religione musulmana, la questione palestinese, la questione saudita, cioè il controllo territoriale dei luoghi santi di Mecca e Medina da parte di uno stato filo-occidentale e filo-statunitense come appunto l'Arabia Saudita. Quella unità religiosa islamista e antioccidentale non si è poi realizzata, anzi la spinta dell'11 settembre ha col tempo accelerato la crisi dei regimi arabi laici e nazionalisti più o meno militari, da Mubarak a Gheddafi allo stesso Assad. Proprio l'Iraq è diventato il luogo, anziché della democrazia ingenuamente e incautamente sognata da Bush, del conflitto più aspro tra sciiti e sunniti. Invece di combattere l'Occidente, l'Islam si divide e si combatte al proprio interno. Oggi il nome arabo di quello che noi chiamiamo ISIS è Dawla al-Islami al-Hasham. Al-Hasham è il vecchio nome di Damasco come porta dell'Oriente, dal suo ruolo storico di crocevia dell'antica via della seta e delle carovane che tornavano dalle terre dell'Asia. Ma ciò che è interessante è la prima parola. Dawla è il termine arabo che indica lo stato, qualcosa che nel Corano non c'è e che è molto diverso dalla Umma perché è un prodotto storico di imitazione dell'Occidente e delle sue istituzioni. Se fosse ancora vivo, Bin Laden si guarderebbe bene dal usarlo. A noi sembra una minuzia, ma in realtà racchiude un significato politico decisivo. Scopo dell'ISIS è instaurare uno stato, Dawla appunto, in una regione precisa e farne il santuario di tutti i sunniti che non si sentono protetti, quindi con frontiere ben difese contro gli sciiti. Tagliano la gola agli ostaggi non per fare la guerra agli Stati Uniti, come sognava Bin Laden, ma per dissuadere Obama dal bombardare le loro truppe sul terreno di battaglia che loro si sono scelti. Non esiste più nessuna Umma e i combattenti dell'ISIS sono i primi a sapere che i loro diretti avversari sono i loro confinanti, curdi, sciiti iraniani e iracheni siriani ancora leali al governo di Assad. Ecco i nuovi strani alleati di Obama. Contrariamente a quanto pensano diversi opinionisti occidentali, molto digiuni di culture extraeuropee, non è rimettendoci l'elmo del crociato che si combattono le guerre di oggi. Questo almeno dal 11 settembre in poi dovremmo averlo compreso. È molto più difficile e complicato capire chi possono essere i nostri alleati nel mondo islamico, ma è ciò che dobbiamo fare. Usare la storica sconfitta di Bin Laden, il non essere riuscito a costruire una nuova unità del mondo arabo e anzi aver precipitato le sue divisioni interne per volgerla a nostro vantaggio, appoggiando le forze più cooperanti e pacifiche che nel mondo arabo esistono. Medio Oriente. I guerrieri del califfo, parlano 5 jihadisti dell'esercito di al-Baghdadi. Ci droghiamo prima della battaglia, uccidiamo per denaro o convinzione. Le testimonianze dell'ideologo, l'allievo, il miliziano e degli esperti di bombe di Giuseppe Ciulla e Cristina Scannu. Fino a qualche settimana fa erano agli ordini di al-Baghdadi, il califfo dell'autoproclamato Stato Islamico, IS, che controlla parte dell'Iraq e della Siria, un vasto territorio dove impone la sharia tra massacri di cristiani, curdi, yazidi e decapitazione di giornalisti. Sono stati catturati dal JPG, l'esercito che difende i curdi nel nord della Siria. E per la prima volta parlano con 2 giornalisti. Siamo in un posto di polizia, è sera inoltrata. Quando la porta si apre, un poliziotto tiene per un braccio un uomo con la barba e la benda sugli occhi. Guida lentamente i suoi passi. Tutto ciò che si sente nella stanza è l'avanzare incerto del prigioniero. Lo hanno catturato mentre cercava di piazzare una bomba sotto l'automobile di un leader politico locale a pochi chilometri da Derik, al confine tra Siria, Turchia e Iraq. Quest'uomo è più pericoloso di Bin Laden, vita e stragi del califfo Abu Bakr al-Baghdadi. L'infanzia povera, il calcio, la galera americana, la spietata conquista del potere. Il leader dell'IS ha lanciato una sfida non solo all'Occidente ma anche al resto del mondo. In nome del jihad globale i curdi chiamano Rojava la striscia siriana che corre parallela alla Turchia e da 2 anni cercano di difenderla militarmente sia dagli attacchi di Bashar al-Assad sia da quelli dei fanatici miliziani del califfo che anche in quest'area hanno prodotto una massiccia offensiva, conquistato villaggi e città con la stessa velocità con cui sono avanzati in Iraq, e adesso controllano buona parte delle vie di comunicazione al confine tra i 2 stati, permettendo il travaso di armi e guerriglieri. Un mese fa a Qamishli un uomo si è fatto esplodere in pieno centro in un attentato suicida. E al fronte, a 2 chilometri dal primo checkpoint dell'IS, ogni macchina viene controllata per timore di altri atti terroristici. I curdi, da queste parti, combattono una doppia guerra, quella convenzionale di trincea e armi leggere in prima linea, e quella interna alimentata dal pericolo dei tanti arabi sunniti presenti nel nord della Siria. Tra loro possono esserci fiancheggiatori, collaborazionisti e soldati dell'IS. I 5 prigionieri che la polizia curda permette di intervistare appartengono a quest'ultima categoria. Video: io, italiano in Siria per combattere l'ISIS. I miei genitori sono di origine siriana, ero venuto per cercare di capire qualcosa di questa guerra. Non me ne sono più andato. La storia di un ex militare italiano, oggi a capo di un drappello di siriaci del MFS che combattono il califfato in prima linea, di Giuseppe Ciulla e Cristina Scannu. Ora il prigioniero è seduto di fronte a noi. I poliziotti lo hanno bendato per evitare che possa vedere le facce del nostro interprete e di altri agenti. Le cose qui cambiano rapidamente, dice Shorash Kane, il dirigente di polizia che ha autorizzato i colloqui. Se tra un mese l'IS dovesse conquistare questa parte del paese, non voglio che vadano a cercarli. Non abbiamo limitazioni nelle domande, salvo quelle che possano avere a che fare con dettagli sulle indagini in corso. Il miliziano è un ragazzo di quasi 30 anni, barba, tuta e maglietta blu. È il primo e crede di essere l'unico a parlare con noi. Racconta la sua storia, la bomba da piazzare, la cattura e quelle 50.000 lire siriane che avrebbe dovuto ricevere dall'organizzazione in caso di successo, l'equivalente di $327. L'operazione viene considerata valida quando, per esempio, si arreca danno alla macchina o quando una persona viene uccisa oppure ferita. Le armi ce le fornisce Al-Qaeda. Dichiarazione sorprendente visto che ufficialmente Al-Qaeda e IS sono nemici. Però al fronte si possono creare alleanze insospettabili tra chi comunque condivide l'idea del jihad. Ma chi sono? Cosa vogliono? Contro chi combattono questi uomini? Ce lo diranno senza problemi. Con la stessa intensa asprezza nel tono, Daesh, nome arabo dello Stato Islamico, vuole creare uno Stato tra 2 nazioni, Siria e Iraq. Uno Stato Islamico che osserva la legge islamica. È questo il progetto. I cristiani sono dei miscredenti, ed è per questo che devono convertirsi all'Islam. Se non si convertono devono pagare una tassa per poter mantenere la propria fede. Chi non si converte o non paga viene giustiziato. Anche i curdi sono dei sawat, dei miscredenti, e per questo devono essere combattuti. L'uomo dice di non appartenere direttamente a IS, ma di aver piazzato bombe solo sotto ricatto. Chi invece dichiara una piena adesione all'organizzazione è il secondo prigioniero. Capelli rasati quasi a zero, barba corta e corporatura massiccia. È anche l'unico a definirsi un combattente. Per più di 4 mesi ho militato nell'esercito siriano libero, la prima forza armata di opposizione a Bashar al-Assad nel 2011, nostra direzione redazionale. Poi sono stato catturato dalle milizie dell'IS e mi hanno costretto ad arruolarmi sotto di loro. Se non l'avessi fatto mi avrebbero tagliato la testa. Racconta senza remore la carriera fatta in pochi mesi nell'esercito di Abu Bakr al-Baghdadi. Ero stato nominato capo di una squadra ed ero responsabile di 15 persone e 4 macchine. Poi mi hanno detto che mi avrebbero elevato di grado, che sarei diventato responsabile di mezzo battaglione. Così è stato. Conferma ciò che alcuni miliziani che fanno parte dell'ala laica di opposizione a Bashar al-Assad e combattono contro l'IS ci hanno ripetuto in altre interviste: il califfato dà droghe ai propri uomini quando li manda in battaglia, ci danno delle pillole allucinogene per attaccare i nemici senza provare paura. Baltan, Katikol, Zolan, Briximol e Ashish. Sembra molto informato anche sulle dinamiche interne dell'organizzazione. Forse per la carriera che ha fatto la conosce alla perfezione. I combattenti hanno nazionalità siriana, saudita, irachena, libica, afghana e persino curda. Conferma l'arrivo di miliziani fondamentalisti dall'Europa che formano le brigate straniere, come quel gruppo di inglesi definiti Beatles che hanno tagliato la testa al giornalista americano John Foley e a cui le forze speciali britanniche stanno dando ora la caccia. Ne ho visti 2 che venivano dalla Germania, uno dalla Spagna, uno anche dall'Italia, ma non ho mai avuto rapporti personali con loro perché li chiamano i muhajirin, gli immigrati, e non ci era permesso frequentarli da vicino. L'atteggiamento dei prigionieri che abbiamo di fronte è molto diverso, e questo in parte allontana una preoccupazione che abbiamo fin dall'inizio. Intervistare un uomo sotto coercizione può essere fuorviante. Il rischio di una regia, in questo caso dei curdi, o di alimentare la propaganda è alto. Ma i 5 non sembrano indottrinati, esprimono posizioni differenti, non tutti sposano le tesi dell'IS. Alcuni dicono di aver collaborato con la famigerata organizzazione solo per soldi, ho ucciso solo per necessità, signore. Perché a casa non ho neanche da mangiare, non ho un lavoro, ho solo la pietà di Allah. Il terzo prigioniero è accusato di aver piazzato una bomba, ha un atteggiamento dimesso e per tutta la durata dell'intervista tiene la testa bassa, capelli ricci e trasandati, barba incolta. L'immagine che vuole far passare di sé è quella di un disgraziato, ho moglie e 4 figli. Giuro che l'ho fatto solo per soldi. Difficile capire quanti di questi uomini combattano per necessità, quanti sotto minaccia, e quanti invece condividano fino in fondo il folle progetto del califfato islamico. Per tutti però c'è una dottrina, un sistema di valori di riferimento, che ogni combattente deve seguire quando imbraccia le armi. Il quarto prigioniero viene presentato dalla polizia curda come un ideologo. Insegnava in una madrasa di Damasco, dice Shorashkane, mentre un altro poliziotto porta l'uomo dentro la stanza. È il più pericoloso perché veniva usato dall'IS per fare il lavaggio del cervello agli aspiranti combattenti. Anche da come è vestito si capisce che ha un ruolo diverso. Barba folta e curata, e tunica lunga fino ai piedi. Si difende. Mi chiamo Iman Khatat e non ho mai insegnato l'odio durante le mie lezioni, solo l'Islam. Poi se qualcuno ha travisato non è colpa mia. Avevo dai 10 ai 15 allievi e insegnavo solo i principi dell'Islam. nega il ruolo di indottrinamento per conto dell'IS, ma ammette di aver preso dei soldi per fornire informazioni all'organizzazione. Non ho mai messo bombe, il mio ruolo era intercettare notizie utili. Per questo venivo pagato dalle 20 alle 30 mila lire al mese, dai 130 ai 180 dollari. Mi pagavano anche nei mesi in cui non davo notizie. Anche lui dice di aver ricevuto minacce. Mi hanno detto che se non avessi collaborato avrebbero ucciso me e tutta la mia famiglia. Non sa che dopo di lui la polizia ci farà incontrare uno dei suoi allievi. Nell'allievo sa che prima di lui abbiamo parlato col maestro. Mi chiamo Imed Mohamed, ho 28 anni e conosco molto bene Iman Khattat, era un mio insegnante, ci preparava nelle operazioni terroristiche. Le sue lezioni all'inizio erano sull'amore per l'Islam, sulla fratellanza e cose di questo genere. Dopo ha cominciato a definirci l'immagine del jihad e a dirci che questa vita è vana ed è meglio abbandonarla. E che per raggiungere il paradiso si deve necessariamente uccidere. Se uccidi un cristiano vai direttamente in paradiso. Se non lo fai sei considerato un peccatore. Se non lo fai, oltre a commettere un peccato, verrai torturato e finirai all'inferno. Avrai una vita misera nell'aldilà e porterai le pene delle altre persone che non hanno eseguito quest'ordine insieme a te. Era così che ci facevano il lavaggio del cervello, non solo a ragazzi della mia età, ma anche a giovani di 17 e di 15 anni. Dicevano loro che ormai erano uomini e gli davano delle armi. Secondo la polizia curda, anche le donne possono avere un ruolo all'interno dell'organizzazione, anche se la concezione che questi uomini hanno del genere femminile lascerebbe intendere il contrario. Continua Imed, la missione della donna è allevare i figli e cucinare. Non può uscire di casa lei e le sue figlie. Ci dicevano gli insegnanti che se proprio deve farlo, deve coprirsi interamente. Se fuoriesce anche solo un dito, le sarà tagliato. Se la donna dissente dal marito o dai parenti, deve essere uccisa. Su questo non si discute. È obbligatorio seguire queste regole perché se no tu, uomo, sei considerato un traditore e devi essere ucciso insieme alla tua famiglia. Parla a ruota libera, racconta ogni dettaglio del credo che gli è stato inculcato dal suo maestro, ma soprattutto insiste a rimarcare il suo pentimento. Mi creda, signore, se solo potessi uscire e avvisare la gente, io lo farei. Direi a tutti che questi approfittano della nostra debolezza, della nostra ignoranza in religione, dei nostri conflitti. Sono pentito, ma adesso che mi sono fatto un esame di coscienza e ho capito molte cose su cos'è giusto e cosa è sbagliato, non tornerò mai più su questa strada, anche se verrò ucciso.